Radio Blu e Tu presenta Musica in Memoria. Storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Benvenuti ad una nuova puntata di Musica e Memoria che si è aperta con queste famosissime note che qualcuno considera in un certo senso l'inno di una delle regioni più belle d'Italia, cioè la Sicilia. Vittina Crozza. Vittina Crozza è un brano, come dicevo alla fine della scorsa puntata, abbiamo ascoltato canzoni del repertorio delle Mondine e degli Scariolanti, quindi siamo comunque nell'area padana del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia e del Basso Veneto, della nostra zona polesana. In questa puntata invece volevo dedicarla al sud, dove ovviamente ci sono altre dinamiche. Ecco, Vittina Crozza, che è stata interpretata da moltissimi, insomma una delle più celebri incisioni, anche se non è quella che abbiamo sentito, è quella di Domenico Modugno. Quella che avete sentito è probabilmente la prima registrazione discografica che abbiamo, su dischi Cetra del 51, con il quartetto Francesco Licausi, alla chitarra Totò Licausi, canta Michele Verso. Non è un brano dell'Ottocento, perché Vittina Crozza era sostanzialmente la colonna sonora del film Il Cammino della Speranza di Pietro Germi. Tra l'altro la versione che avete sentito è molto meno leggera rispetto alle versioni che conoscete, che ha quel ritornello che dice lallallero, lallallero, no? Perché questo, siamo primi anni 50, quindi epoca del neorealismo per capirci. Cammino della Speranza viene diretto da Pietro Germi nel 1950 e appunto chiede al maestro Li Causi di comporre un motivo allegro ma anche tragico e sentimentale da inserire nel film. A un certo punto, a Favara, mentre si svolgevano le riprese, il maestro Li Causi sente un minatore, un tal Giuseppe Cibardo Bisaccia, cantare questa poesia popolare: «Vitti una crozza sopra nu cannoni, fui curioso e civosi spiari, i demarispunnu cu grandi dolori, moriri senza tucco di campani». E questi versi l'affascinarono e appunto ci fu la composizione di questa canzone, nota in tutta Italia, ma direi in tutto il mondo. Pensate che però iniziò una vera e propria querelle che si concluderà solo nel 1979 con riconoscimento da parte della SIA e della paternità al maestro Li Causi, perché né sulla locandina del film né sui titoli di testa di coda appunto non era citato il suo nome, ma quello di Carlo Rustichelli, un grande compositore di colonne sonore. Ma questo brano, che qualcuno volle far passare erroneamente come un vecchio canto di guerra che addirittura forse già i Mille di Garibaldi avevano cantato, oppure i soldati siciliani sul Carso sul Piave, è una fake, non è assolutamente vero, viene composto appunto partendo da questa poesia che avevano sentito dalle voci di un minatore. Questo cannoni di cui parla il testo non è un cannone probabilmente, ma secondo alcuni è quella torre alla quale erano appese le gabbie dei condannati. Un'altra versione ci dice che cannoni e cantuni sarebbero il concio del tuffo e dell'arenaria. Probabilmente questo Giuseppe Cibardo Bisaccia, che recitò a Germi queste versi popolari, era un minatore. Quindi più che una canzone di guerra, come tanti hanno pensato, forse è una canzone che ricorda la tragedia dei minatori dell'Agrigentino. Non dimentichiamo che poi siamo nel 50, gli anni 50 sono gli anni della cecca, della comunità del carbone e dell'acciaio del Novecento, arriveremo alla tragedia di Marcinelle nel 56 con molti italiani morti in quella tragedia, che richiamava le tragedie dei minatori del sud Italia, delle solfatare, famosissima novella, no? Ciaula scopre la luna, in cui si raccontano di questo bambino che non vede mai la luce, no? Il verismo racconta, non denuncia, perché il verismo non è denuncia sociale, è racconto, proprio questo mondo dei minatori. Quindi quando noi pensiamo a una canzone come Vitti la crozza, probabilmente non parla della guerra, uno, e due, non è una canzone allegra. Leggo il testo, mi perdoneranno gli amici siciliani se sbaglio la pronuncia: «Vitti una crozza sopra nu cannoni», quindi vidi un teschio sopra il cannone, inteso la gabbia, «fui curioso e ci vosi spiari, lo vogli spiari, i di ma risposto con grandi doluri, moriri senza tucco di campani», cioè morire senza il rintocco di campane. Questa è probabilmente una citazione legata al fatto che in alcuni casi appunto veniva addirittura negato il funerale, in alcuni casi, no? Perché per motivi sociali, ecco. «Signero, signero, li mianni, signero, signero su sacci uno», cioè dice: se ne andarono i miei anni, se ne andarono, non so dove sono adesso arrivati. Ora che sono arrivati 80 anni, o vivo chiamo morto non risponni. Ora che siamo arrivati a 80 anni, il vivo chiama e il morto non risponde. Cunzatemi, cunzatemi stu letto, cade li vermi su manciato tutto, rifatemi questo letto che son divorato dai vermi, se non lo scutto che a lume se piccato, se non riscatto qua il mio peccato, lo scutto a chi dà vita a saggrutto, lo pagherò nell'altra vita». Quindi è un tema molto doloroso, ripeto, nonostante la citazione. Fra l'altro devo dire, al di là della guerra, al di là delle solfatare, questa citazione delle gabbie fa venire in mente di nuovo il brigantaggio di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Risaliamo lo stivale dalla Sicilia e arriviamo a Napoli, e qui bisogna dire che inizieremo ad abituarci ad ascoltare tante canzoni napoletane, perché la musica napoletana, che ha questa pendice che ancora oggi dà luogo a quel movimento chiamato dei neomelodici, no? Che proprio nell'area campana ha una sua diffusione, alcuni nomi insomma sono diventati ancora oggi, è una tradizione che parte dall'Ottocento e arriva fino a Massimo Ranieri, per non dire Gigi D'Alessio, o nel caso della famosa sceneggiata con Mario Merola. La canzone napoletana inizia ad essere in questo periodo, soprattutto grazie ad alcune circostanze, in particolare il famoso Festival di Piedigrotta, una canzone nota in tutto il mondo, Napoli. Ecco, Napoli è una città che negli anni 80 dell'Ottocento, negli anni cioè della sinistra storica, è la destinataria di una di quelle leggi speciali di risanamento, che fra l'altro di alcuni problemi sociali che erano stati descritti molto bene, fra l'altro da Jesse White Mario, che scrive una vera e propria inchiesta sul colera a Napoli, che probabilmente il governo, i governi della sinistra storica fanno anche per sdebitarsi nei confronti di quanto era successo con la Spedizione dei Mille. Abbiamo detto che la Spedizione dei Mille da alcuni era stata considerata controversa anche per un rapporto poco chiaro con la criminalità organizzata, con una figura come quella di Liborio Romano, i suoi rapporti con la Camorra. Insomma, nel 1885 viene fatta questa legge speciale su Napoli, che dovrebbe portare a nuovi quartieri popolari, a nuovi insediamenti produttivi, e tutto questo ha un riflesso nella storia della canzone. Ma non è solo canzone, perché se partiamo dalla famiglia De Filippo, quindi Edoardo e Peppino e Titina, e passiamo per Totò, arrivando appunto a Ranieri e a Merola, vediamo che è una delle tradizioni più importanti dell'Italia nel mondo. Pensiamo a una figura, ma ne parleremo quando parleremo di emigrazione, che non è napoletana, cioè Lucio Dalla, il grande Lucio Dalla, che ha dedicato a Enrico Caruso il suo più grande capolavoro. Ecco, la canzone napoletana, e qua va detta una precisazione tecnica, non è propriamente una canzone popolare, è una canzone d'autore ed è una canzone in lingua, perché napoletano è una lingua, tecnicamente è una romanza. Se noi andiamo a consultare la Garzantina musicale, ci dice che la romanza è una composizione per canto e accompagnamento musicale di struttura indeterminata e carattere amoroso sentimentale, diffusa nel sud d'Italia sin dal Settecento. Ecco, moltissimi compositori della canzone napoletana diventeranno autori noti in tutto il paese. Ne cito uno solo su tutti, perché lo rincontreremo tantissime volte, Ermete Giovanni Gaeta, meglio noto come Ea Mario, proprio in onore di Alberto Mario di Lendinara, in quanto di fede garibaldina. È l'autore, e mazziniana, è l'autore della Leggenda del Piave, grande inno patriottico, ma è anche l'autore di Vipera, è anche l'autore di Profumi e Balocchi, che sono, diciamo, brani della tradizione napoletana. E allora volevo chiudere questa puntata analizzando tre brani che hanno un grande peso nella cultura napoletana di fine Ottocento. Il primo è il brano di un certo Arturo Buzzipeccia, un napoletano che si trasferisce a Milano, che ascolteremo nella versione che Luciano Pavarotti ha inciso nell'84 nell'album Mamma, che è Lolita. Fra l'altro Lolita è lo stesso titolo del famoso romanzo di Nabokov, pubblicato nel 1955 a Parigi, scritto in inglese, dedicato all'amore proibito. Ecco, Lolita è una canzone che ci racconta degli amori proibiti, altri saranno appunto l'addio Tabaren, musica proibita, vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhi tuoi severi, insomma, sono brani che sono estremamente interessanti perché ci mostrano la esigenza di, senza spazio all'immaginazione, di dare spazio ad amori proibiti, a giochi con giochi di parole, che vanno contro il perbenismo, che non era solo italiano, pensate a cosa succedeva nell'età vittoriana inglese quando fasciavano le gambe dei tavoli perché non dovevano ricordare le gambe delle donne, a censura severissima. Ricordo solo un dato sempre riguardo alla musica. Qualche decennio prima, il 6 marzo del 1853, quando alla Fenice di Venezia Verdi aveva fatto la prima della Traviata, è stato un fiasco clamoroso perché l'argomento era quello di una prostituzione in ambito borghese. E invece appunto Buzzipeccia scrive questa Lolita, amor amor che langue il cor, la sua canzon ti vuol cantar e ti vuol dire i suoi martir, le pene che Lolita può sol calmar. Ah, vien che i baci che ti vuol dare, le stelle in cielo non le potrian contare e le carezze di sospir, tu solo bella li potrai ridir. Amor sen vieno l'ora gradita, senza il tuo ben dimmi com'mi fai, Lolita. O lezza il cor, il fior, scusate, dolce in vita, a mia Lolita viene l'amor. Avvien diletta più tardare che al seno stretta ti vo baciare. A mia Lolita vieni che morir mi farai se tu non vien. Qua non c'è certamente spazio alla immaginazione, perché quel venire è logico che è un doppio senso anche abbastanza evidente a livello sessuale. Lolita nell'interpretazione del grande Luciano Pavarotti.
Dimmi come fai, Lolita, o lezza il fiore dolce in vita, o mia Lolita, vieni all'amore, avviene diletta, più non tardare, che al seno stretto a ti può baciar, baciare. Avviene diretta, Lolita, vien, che morire mi farai se tu non vieni. Più non tardare, che ti può baciare, baciare, avviene diretta. Lolita viene, che morire mi farai, farai morire se tu non vieni.
State ascoltando Musica e Memoria. Storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Ecco, quindi il tema dell'amore proibito, dell'amore borghese, fra l'altro avete notato che questa era più in italiano che in lingua napoletana. Un altro tema molto importante legato a Napoli è ovviamente la nostalgia della patria perduta. Addio Biamella Napoli, il Te voglio bene assai, le ascolteremo, che riprendono delle tradizioni molto antiche, perché già è un tema questo presente nelle romanze e nelle opere di Gaetano Donizetti. Adesso ci andiamo ad ascoltare e raccontare la storia di due capolavori assoluti, non solo della musica napoletana, ma due simboli dell'Italia nel mondo. Il primo è il brano che viene composto su versi di Giuseppe Peppino Turco da Luigi Denza, nato a Castellammare di Stabia ma morto a Londra, allievo di Saverio Mercadante, quindi un grande compositore, ricordate, no, la Sinfonia su Garibaldi, che è Funiculi Funicolà. Eh sì, perché nella legge speciale su Napoli c'è anche l'idea di realizzare la famosa funicolare, in coppa iammeia, cioè andiamo subito, andiamo già in coppa, cioè in testa, in cima al Vesuvio. La funicolare vesuviana, inaugurata il 15 ottobre del 1889 ad opera della Banca Timerina, nella zona del Vomero, realizzata dalle officine di Savigliano, mossa da due motori a vapore. Fu poi elettrificata nel 1900, 500 metri, pendenza massima del 29,18%, 4 stazioni, 2 capolinee. È stata poi ammodernata ovviamente negli anni 10 fino ad arrivare all'ammodernamento fino al 1900 e rimanere in esercizio fino al 1976. La funicolare che doveva lanciare il turismo, fra l'altro appunto nel capoluogo partenopeo. Ce l'ascoltiamo nella versione di Alfred Arnold Cocozza, nato a Filadelfia nel gennaio del 21, è morto a Roma nel 59, che è il nome vero, l'anagrafe di Mario Lanza. Mario Lanza, tenore, attore, showman italo-americano, famoso per aver interpretato il film Il Grande Caruso nel 1951, ma insomma uno dei grandi interpreti della tradizione napoletana. E allora ci ascoltiamo Funicolì, Funicolà.
Ai serra dammi nemmene soglietto, tu sai tu, tu sai tu, addosto cuore in grado più di spietto, farmene un po', almeno tu, a tu, unico fuoco che c'è masa buia, la lascia sta, che lascia sta, e non ti corre appresso non distruia, ma solo guarda, Yamma, yamma, gappi, yamma, 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 gappi, yamma, 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 ne amme dalla terra la montagna, lo basso c'è,
lo basso c'è.
Se vedo grande croce della Spagna, io vengo a te,
io vengo a te.
Brave come con un mitten fatto, non ce la va,
ce lo se va,
se va, con dalla vienda l'andrassata, qui se gli sa,
qui se gli sa.
Yamma, yamma, nabbi, yamma, 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 nabbi, yamma, yamma, niculifo, nicula, niculifo, nicula, nabbi, yamma, yamma, niculifo, nicula.
Yamme, yamme,
yamme,
yamme,
yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme.
Ecco, se Mario Lanza è stato un grande interprete della canzone napoletana, vi ho detto famoso anche per aver interpretato Il Grande Caruso nel 1951, Enrico Caruso non ha bisogno di presentazioni, è stato il più grande tenore di tutti i tempi ed è a lui che si attribuisce anche una delle più famose incisioni di quello che qualcuno considera quasi una sorta di secondo inno nazionale del nostro paese. Sto parlando di O Sole Mio. O Sole Mio allora abbiamo parlato dell'amore proibito con Lolita, abbiamo parlato della nostalgia, no? Con Funicolì, Funicolà. O Sole Mio è anche l'esaltazione del buon clima, del cibo mediterraneo, del bel vivere. Come già ho raccontato qualche puntata fa, raccontando la storia della nostra Marcia Reale, vi ricordo che alle Olimpiadi di Anversa, nel Belgio, 1920, le prime dopo la Grande Guerra, al momento dell'esecuzione degli inni nazionali, per la vittoria del tipografo milanese Ugo Frigerio, che vinse due specialità nella marcia olimpica, la banda suonò O Sole Mio, anziché la Marcia Reale, convinta che fosse quello l'inno nazionale. Abbiamo detto che la Marcia Reale non ha mai avuto una grande fortuna. La cosa clamorosa è che O Sole Mio una delle canzoni più famose di tutti i tempi, che non frutterà assolutamente nessuna ricchezza né all'autore dei versi, Giovanni Capurro, giornalista e redattore delle pagine culturali del Roma di Napoli, né a Edoardo Di Capua ed Alfredo Mazzucchi. Capurro e Di Capua morirono in povertà, pensate, nel 1920 e nel 1917 rispettivamente, anche se la casa di edizioni musicali Bideri continua a percepire i diritti d'autore, e il Tribunale di Torino nel 2002 ha riconosciuto Alfredo Mazzucchi, deceduto nel 72, come coautore di una melodia. Ma la cosa straordinaria è che questo brano, Roberto Murolo, Domenico Modugno, Frank Sinatra, Tony Martin, José Carreras, Gabriella Ferri, Elvis Presley, la più grande cover di O Sole Mio, It's Now or Never, che è uno dei capolavori del re del rock and roll, e che è un po', se volete, la canzone climatica dell'Italia, assieme a un'altra canzone climatica, cioè Azzurro, di Paolo Conte e di Celentano, però ovviamente siamo nell'Ottocento. La cosa clamorosa è che non è una canzone napoletana, nel senso che il ricordo è quello di Napoli, ma in verità, pensate un po', è una canzone che è stata composta ad Odessa. Ad Odessa, dove Di Capua si trovava in quel momento, siamo nel 1898, nell'Impero Russo, era lì perché suo padre era violinista in un'orchestra, e vedendo una splendida alba sul Mar Nero, soprattutto vedendo appunto questa ispirazione che gli veniva anche dalla nobildonna Anna Maria Vignati Mazza de Tanina, sposa del senatore Arcoleo, che aveva vinto il primo concorso di bellezza partenopea, scrive questa O Sole Mio, che viene presentata alla festa di Piedigrotta, al concorso musicale della casa editrice Bideri. Pensate che non ebbe neanche successo, arrivò secondo, vinse il premio di lire 200 per il secondo, ma non ebbe così significato. Però fu un brano che un po' alla volta prese piede. Ce l'andiamo ad ascoltare nella versione proprio di Enrico Caruso, una versione molto antica, la Victor Orchestra, direttore Walter Rogers, 5 febbraio 1916, nel pieno della Prima Guerra Mondiale. E la chiudo l'ascolto di O Sole Mio con due riflessioni. Intanto appunto la voce è quella di Caruso. Caruso che con questa canzone canta quel calore mediterraneo, il calore di Napoli, il calore del nostro paese, e lo fa anche a nome di quei tanti emigranti che se ne andarono verso le terre americane, a cui dedicheremo le prossime puntate. L'altro pensiero è molto evidente. O Sole Mio è stata composta ad Odessa guardando una meravigliosa alba sul Mar Nero, e stride veramente questo ascolto di questi brani, di queste note, con quelle albe sul Mar Nero che da un anno ormai a questa parte, da quando è scoppiata la guerra fra la Russia e l'Ucraina, non sono più le albe felici che gli autori di O Sole Mio, Capurro e Di Capua avevano pensato. E quindi vogliamo anche un pochino chiudere questa puntata con un pensiero a quelle terre che stanno purtroppo soffrendo una guerra che non sembra avere purtroppo al momento fine. Con le note meravigliose di O Sole Mio ci salutiamo e appunto chiudiamo anche questa trilogia che abbiamo dedicato a questi anni della costruzione di questa patria nata dopo l'Unità d'Italia tra gli anni 70 e 80, ma continueremo a parlarne appunto dedicando un ampio capitolo ai nostri emigranti, ma di questo parleremo nelle prossime puntate di Musica e Memoria, sempre qui dai microfoni di Radio Blu e Tu.
Serena, la banana,
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.